C'è chi crede nella Bibbia, nella Cabala, nel Corano, nell'astrologia o semplicemente nella superstizione. C'è però chi di noi crede semplicemente nella musica e non può dubitare che qualcosa di magico sia successo nel 1991. Questa è la seconda puntata di Febbra 91 su Radio Popolare. Io sono Lele Sacchi. Recuperate il primo podcast andato in onda, perché abbiamo raccontato che cosa è successo genericamente in quell'anno magico, come ho appena detto, un anno in cui sono usciti album, singoli, debutti, sono diventati famosi artisti che non ci si aspettava, ma soprattutto un anno, 12 mesi, in cui è trionfata la musica di qualità. Parliamo di musica pop, musica leggera, come viene catalogata, musica che va dal rock all'alternativa, all'indie, all'elettronica e all'hip hop. In quell'anno, per qualche motivo, non è chiaro ancora qual è. Poi, magari alla fine di queste 10 puntate vi farete un'idea, però sta di fatto che di musica di qualità eccelsa ne è uscita tantissima, da nuovi gruppi, dalla Summa, dal Fil Rouge, di quello che erano le sottoculture degli anni 80 che sono esplose negli anni 90 e proprio sono diventate grandi in quel 1991, a chi riconfermava in qualche modo una posizione predominante nel mercato, ma in particolare nella qualità del proprio prodotto musicale. Beh, ricominciamo anche oggi ad ascoltare canzoni, album di quell'anno, e visto che nella prima puntata abbiamo fatto un resoconto generico, ricollegandoci anche ad avvenimenti storici, come faremo anche nei prossimi 8 episodi di questa serie, e andiamo, ci affidiamo non al mio gusto, ma a quelle che sono state le classifiche di fine anno. In particolare guardiamo le classifiche dei migliori album dell'anno. Allora si usava ancora tantissimo comprare le riviste, seguire quello che dicevano i critici e le recensioni, e esistevano ancora riviste influenti, importanti, classifiche che si guardavano e che alla fine di quei 12 mesi incredibili coronavano alcuni dei dischi che sono rimasti a distanza di 30 anni nella storia e che crediamo che rimarranno per sempre lì, un po' a rappresentare il meglio che la musica leggera, termine che non ci piace per niente, che la musica in generale ha saputo produrre nella sua storia. E allora cominciamo andando ad elencare delle top 10, i 10 migliori dischi di alcuni dei giornali, delle riviste da carta stampata, alcuni critici che erano i più importanti all'epoca e che ancora adesso vengono guardati come punto di riferimento. Tantissimi dei brani che avremmo voluto scegliere sono già qui, facendo semplicemente una sorta di rassegna stampa. Cominciamo da una rivista che ha resistito fino a poco tempo fa, tante di quelle che andremo a raccontare oggi non ci sono più, però Q, scritto semplicemente Q come la lettera, che in inglese però significa anche coda, forse la coda che si fa fuori dai concerti, fuori dai festival, però quello era il nome di un mensile che per tantissimi anni ha raccontato il meglio di quello che accadeva nella scena britannica, ma in generale nella scena globale della musica. Allora, alla fine del 1991, il classico di ogni rivista che si rispetti, il best of, il meglio di quell'anno, ci elencava dal 10 all'1 gli 808 State con la loro Acid House Techno con Excel, i G&A Ellis, completamente dimenticati alla storia, The Dream Warriors, i Dire Straits che tornavano con Every Street, Crowded House, Elvis Costello, e già si capisce che Q è sempre stata una rivista che guardava un po' come l'italiana Mucchio Selvaggio alla storia e alla tradizione del rock, e qui però poi i giochi diventano differenti, perché c'è Julian Cope con Peggy Suicide, Gary Clay, Billy Bragg, ma al numero uno c'è un debutto, perché quell'anno cominciava la propria carriera un quartetto di Londra che si faceva chiamare Blur. Dedicheremo un'intera puntata di questa serie Febbre 91 qui a Radio Popolare ai debutti di quell'anno, perché non c'è un'annata importante nella storia della musica che non sia segnata dal fatto che cominciavano a suonare, perlomeno su formato registrato, dei gruppi o degli artisti che poi hanno fatto la storia. Beh, i Blur cominciavano proprio in quel 1991, There's No Other Way, la loro prima top 10 come singolo che abbiamo appena ascoltato, e Leisure, il loro debut album, un disco che poi, rispetto alla grande carriera di Damon Albarn, Graham Coxon e soci, è stato forse messo un po' da parte, ma che quando uscì significò molto, perché fu un trait d'union fra la scena che arrivava dagli anni 80, quella, se vogliamo in qualche modo chiamare, quella di Manchester, degli Stone Roses, degli Happy Mondays, quella scena indie che esplodeva in un colore che mischiava un po' la dance in qualche modo al rock, alla tradizione britannica, e diventava qualcosa di nuovo. E i Blur poi furono un simbolo del Britpop da lì a pochi anni, a metà anni 90, con la diatriba con gli Oasis, ma insomma hanno posto le basi di quello che stava per succedere alla musica britannica. Andiamo a un'altra rivista che fu epocale negli anni 80, nata negli anni 80, si chiamava The Face, una rivista non prettamente musicale, una rivista, si diceva, di lifestyle, quindi tanta moda, tante foto, tanto stile, un po' un'eredità che cominciava con i Mods negli anni 60 e che non è mai stata dimenticata in Gran Bretagna. Beh, The Face metteva alcuni degli album che ascolteremo tantissimo in questa serie di puntate, quindi Primal Scream e Screamadelica ovviamente, Ram Out of Time, ma anche tanta dance o black d'avanguardia, il nascente Acid Jazz che abbiamo raccontato nella prima puntata con ovviamente gli Young Disciples, Galliano, Omar, il ritorno di Prince, ma fra questi c'era anche un gruppo hip hop particolare, un gruppo hip hop che guardava al successo, guardava ai videoclip, guardava al pop, si chiamavano PM Dawn. Set Adrift on the Memory Bliss, questo è il nome della canzone che abbiamo appena ascoltato qui a Febbra 91 dei PM Dawn, un disco che andò tantissimo nelle radio italiane, nelle discoteche italiane, anche perché l'avrete molti di voi capito, campionava un classico degli Spandau Ballet, True, che peraltro prestavano Tony Hadley nel videoclip, faceva una comparsa proprio in questo brano. PM Dawn, un gruppo che non è mai stato considerato come super credibile per la scena hip hop più stradale, però portava il rap nelle case delle persone. Questo succedeva nel 1991, alcuni suoni che nascevano dalla strada arrivavano nelle radio, nelle discoteche, prendevano proprio un afflato popolare, una dimensione diversa. Questo succedeva anche ai Teenage Fan Club, che stiamo per andare ad ascoltare, un gruppo tipicamente indie rock, alternative rock scozzese della Creation Records, l'etichetta che forse è più simbolica di quell'anno, di quel 1991, perché nascendo dai Jesus and Mary Chain, dalla scena più alternativa degli anni 80, diventava una potenza grazie per esempio anche al successo di questo album Bandwagonesque, che ricolleghiamo appunto a questo percorso che stiamo facendo, questa rassegna stampa delle riviste dell'epoca. E è particolare il fatto che diventò il disco numero uno dell'anno per una rivista americana, si chiamava Spin, non c'è più neanche questa, ma era la rivista americana che si contrapponeva a Rolling Stone, più tradizionale, più da vecchi rocker, e cercava di rappresentare lo spirito dei college rock, delle radio alternative, del circuito delle università americane, quelle che oggi chiameremmo hipster, e che quindi guardavano molto di più all'Inghilterra rispetto alla media dell'ascoltatore americano. E quindi quell'anno Spin, davanti ai Rem, davanti a Nirvana, davanti ai Pixies, mise proprio i Teenage Fan Club. What you do to me? Esiste un disco iconico senza una copertina iconica, e quell'album Bandwagonesque, un titolo anche molto particolare perché in inglese bandwagon vuol dire salire sul carro dei vincitori, no? Un termine forse anche più sportivo da noi, ma nella terra della cultura della musica pop e rock viene usato anche tanto per la musica. Quando parte una moda, il bandwagoning significa andare sul vagone della band, sul treno di quello che sta andando. E loro insomma scherzavano riguardo a quello che vedevano succedere, ovvero un grande mercato nazional popolare in Inghilterra o comunque in generale di massa che saltava sul carro delle musiche indipendenti alternative che stavano diventando grandi. E album dell'anno, appunto, abbiamo detto per Spin, per il gruppo scozzese, con questa copertina iconica di una grafica fluo e gialla che ricorda esattamente la stessa palette di colori di Nevermind the Bollocks e Sex Pistols, anche quello un disco che spostò il punk verso le classifiche, in questo caso la musica indie rock, e una grafica fatta da computer a 16 bit, un po' quelli che all'epoca già stavano per essere sorpassati. Sta di fatto che parlavamo di una rivista americana che premia al numero 1 nel 91 fra i dischi dell'anno un gruppo che arriva dalla Gran Bretagna, ma andiamo a uno degli archetipi della stampa stampata, della critica pop e rock inglese, ovvero Melody Maker, all'epoca ancora un settimanale che si comprava anche qua in Italia, in Europa, in Italia ricordo. Per me, adolescente, sedicenne all'epoca, i giri nelle edicole delle stazioni per acquistare, dopo una settimana circa dall'uscita a Londra, Melody Maker o New Musical Express, su carta stampata fatta su un formato tabloid a colori che lasciava sulle mani del lettore proprio il nero dell'inchiostro. Infatti in Inghilterra venivano chiamati inkies, inchiostranti, perché per risparmiare venivano proprio stampati anche un po' malamente a livello grafico. Però tutti noi, tutto il mondo guardava quei due settimanali come il non plus ultra della ricerca di ciò che c'era di nuovo sul mercato. Melody Maker alla fine del 1991 fa una top 10 che parte dal 10, i Guns N' Roses che uscivano con Use Your Illusion 1 e 2, e Throwing Muses, gruppo femminile americano, American Music Club, My Bloody Valentine, Wonder Stuff, ovviamente Nirvana, i Mercury Rev, i R.E.M., Neil Young, di cui parleremo fra poco, e a numero 1, perché no, il disco più bello di quei 12 mesi, Primal Scream, Screamadelica.
I can see you made
Siamo solo alla seconda puntata, il secondo episodio di Febbre 91 e stiamo già risuonando un brano da Screamadelica, dei Prana Scream, Moving On Up in questo caso, il brano che apre proprio quell'album, album non album, nel senso che rimane nella storia come uno degli LP migliori di tutti i tempi, ma sta di fatto che è in parte LP, in parte collezione di singoli remix usciti nei mesi precedenti. Però questa Moving On Up che apriva quella raccolta era proprio pensata apposta per il disco ed è l'unico non prodotto da Andrew Weatherall o The Orb, ovvero produttori che venivano dall'ambiente house, clubbing, techno, dall'elettronica che faceva ballare i giovani di allora e che faceva ballare Bobby Gillespie, Andrew Hines, i Primal Scream, che sì, ancora tenevano in mano le chitarre e la batteria, quella vera, con le pelli, ma che guardavano le drum machine, i synth, alle linee dell'acid house come qualcosa di rivoluzionario, perché loro stessi avevano provato l'ecstasy, i rave e tutta quella nuova estate dell'amore che aveva impattato l'Europa giusto un paio d'anni prima. Moving On Up però appunto è l'unico brano prodotto da Jimmy Miller, produttore dei Rolling Stones negli anni 70, grande tendenza musicale che i Primal Scream amavano, ovvero il rock più tradizionale, quello stonesiano che guardava al soul, al country, alla musica americana, quella delle radici, quella roots. Ma da Melody Maker passiamo a New Musical Express, ovvero il contendente alla corona di migliore settimanale di analisi musicale che c'era all'epoca e per decenni, in realtà entrambi nati negli anni 50, e proprio ogni settimana segnale di ciò che di nuovo succedeva nel mercato, principalmente quello anglo-americano, ma non solo. Beh, la top 10 del New Musical Express per quel 1991 vede ovviamente tutti i dischi che abbiamo già citato, Nirvana Nevermind, Teenage Fan Club, Primal Scream, i Ram, i Massive Attack e alcune cose più britanniche come Carter e i Wonder Stuff che magari ascolteremo nelle prossime puntate di Febbre 91, ma mette al quarto posto un disco che ritorna in quell'anno in tante classifiche e che ha segnato il cosiddetti comeback dei grandi artisti, perché un grande anno lo fanno le novità, ma lo fanno anche i grandi artisti che ritornano. Neil Young con i Crazy Horse pubblica un album live, uno dei grandi album live della storia del rock, non sono tanti, l'album live è un prodotto un po' particolare. Beh, Weld ne fu un esempio fulgido di quello che si può fare con una registrazione dal vivo. Lui andò in tour con una formazione che suonava un po' grunge, se vogliamo. Cercava di aggiornarsi verso i suoni che arrivavano da Seattle e da altre città americane con i gruppi alternativi. Ed ecco qua una versione da quel disco di Hey Hey, My My. Radio Popolare Febbre 91, chi vi parla è Lele Sacchi, vi sto raccontando in una serie di puntate, 10 per esattezza, questa è la seconda, la storia musicale di un anno magico, unico. Sono passati 30 anni, è il caso di andare a tirare un filo che ci ricollega e che ci fa risentire dischi che sono rimasti nella storia della cultura popolare mondiale, che hanno significato qualcosa di molto importante in un decennio che ha portato a galla i segnali che arrivavano dalle sottoculture, dalle controculture di tutti i tipi, e la musica, come al solito, è al culmine, all'avanguardia, sempre quando arrivano questi sommovimenti anche della cultura di massa. E stavamo parlando, appunto, parliamo in questa puntata di semplicemente delle classifiche di fine anno delle riviste più importanti dell'epoca. Alcune non esistono più, alcune ci sono ancora. Abbiamo ascoltato Neil Young, premiato da una rivista tipicamente inglese come New Musical Express. Beh, la rivista rock più americana che ci sia è Rolling Stone, esiste ancora, ne esistono versioni anche in diversi paesi del mondo, anche in Italia, e Rolling Stone a fine anno faceva una classifica molto limitata, solo 5 dischi nominavano come i migliori dei 12 mesi appena conclusi. Fra questi 5 dischi ce n'erano ben 4 americani: Nirvana, Guns N' Roses, American Music Club e REM. E stiamo parlando di Nevermind, User Illusion, Everclear, Out of Time. Però c'era un disco che arrivava dalle isole britanniche, ovviamente Rolling Stone. Comunque guardava anche all'epoca molto a chi usciva, sì, magari da una scena alternativa, ma ormai si era affermato. Beh, al numero 2 di quell'anno c'era un gruppo, appunto, dalle isole britanniche, dall'Irlanda, da Dublino, gli U2, gli U2, che si erano aggiornati nel suono perché pubblicavano Acton Baby.
Oh,
In questo viaggio di Febbra 91 ascolteremo tantissima musica inglese, tantissima musica americana, un po' di musica italiana, non oggi, ma ci arriviamo, anche perché avremo puntate dedicate specificatamente a sottogeneri o a tendenze, mentre in queste prime due stiamo andando più a una visione a volo d'uccello, un po' più ampia, larga. Nella prima abbiamo fatto una generica introduzione, la trovate in podcast sul sito di Radio Popolare. In questa stiamo facendo un po' una rassegna stampa di quello che è la stampa musicale specifica, specializzata dell'epoca, raccontava a fine anno, a dicembre o a gennaio 92, dei 12 mesi appena conclusi. Beh, però appunto parlando di Inghilterra ed America, uno dice, ma perché non citare l'Italia in qualche modo? La citiamo in un modo laterale, attraverso un angolo, quello di Piero Scaruffi, un critico analizzato tantissimo, spesso contestato, una persona, personaggio, uno studioso che arriva dall'Italia e che trova successo a San Francisco iniziando ad insegnare nelle università californiane la storia della musica leggera e scrivendo tantissimo, tantissime recensioni, tantissime guide, tantissime enciclopedie, ma soprattutto essendo uno dei primi là vicino alla Silicon Valley a capire la potenzialità di internet e quindi ad aprire un blog dove ha potuto esprimere tutti i suoi pareri sulla storia della musica. Troviamo veramente analisi anche molto contrastanti e molto contestate, tipico la sua critica ai Beatles per esempio. Però insomma, Scaruffi vale sempre la pena di andare a vedere che cosa ne pensa. E allora, andando a vedere la sua top 10 del 1991, come al solito molto impostata, con un occhio che guarda alle scene più alternative, troviamo i grandissimi Mercury Rebel, Lower Your Self Esteem, che ascolteremo nelle prossime puntate, gli Unsane, i Jesus Lizard, i Type O Negative, i My Bloody Valentine, con uno degli album più belli di quel 1991, al secondo posto con Loveless, ma al numero uno lui mette come disco dell'anno Spiderland degli Slint. E in quell'anno poteva sembrare una scelta un po' azzardata, a distanza di 30 anni, una scelta assolutamente azzeccata.
Her stomach and begins to eat. The ticket taker smiles. last car is ready.
Tolta una piccola parentesi di Reunion, gli Slint stavano andando a chiudere la propria breve carriera in quel 1991, ma pubblicavano Spiderland, un disco che è entrato nella storia assoluta del rock alternativo americano, pubblicato dalla Touch & Go Records, etichetta di Chicago, e sa di fatto che se guardate le classifiche dei critici, degli amanti, dei giornalisti, ma semplicemente che delle persone che amano l'alternative rock o in generale il rock di qualità che arriva dagli Stati Uniti, beh, Spiderland è sempre lì, nelle posizioni più alte, e Piero Scaruffi l'aveva visto questo disco come il migliore di quel 1991, quindi sicuramente onore a lui per aver avuto l'occhio lungo. Questo era Brackham Trail. Ma torniamo invece in Gran Bretagna, c'era un mensile che si chiamava Select, che ha rappresentato benissimo gli anni 90 come stile, come grafica, come spirito di spingere quei gruppi che uscivano dall'underground e andavano verso la massa, e anche loro ovviamente facevano una classifica di fine anno, era tipico, era quasi imprescindibile. E Select stava con i piedi ben fermi nel mondo indie, e quindi al numero uno metteva Primal Scream Screamadelica, ovviamente i REM con Out of Time, Public Enemy, Apocalypse 91, l'abbiamo ascoltata nella prima puntata di Febbre 91, Shut Them Down, proprio il singolo che pronunciava questo bellissimo album dei Public Enemy, i Pixies, i Massive Attack, eccetera eccetera. Ma al numero 10 cercava qualcosa di diverso, e cercava un gruppo che all'epoca faceva un suono che si definiva baggy. Cosa significa baggy in inglese? Baggy sono quei vestiti un po' larghi, un po' extra large, dei vestiti tipicamente anni 90, perché mettevano insieme la tendenza hip hop di quel vestire con i mega jeans enormi. Quanti di noi li hanno messi, mamma mia, a rivedere le foto dell'epoca facciamo tutti ridere. Ma anche quella scena rave, quella scena house, quella scena di Manchester, che appunto amava proprio mettersi vestiti grandi, una moda che peraltro è tornata nello street style recentemente fra i giovani di tutto il mondo che non hanno vissuto gli anni 90, ragazzi che adesso hanno 20 anni, che quindi possono solo andare a scoprire chi erano gli Interstellar. Marta Stella and the Family of People era il loro debutto. Ritorneranno nella puntata dei debutti, quella che dedicheremo agli esordi di artisti in quei 12 mesi magici del 1991 qui a Febbre 91. Penso di sì, non lo so, vediamo, perché ci sono stati tantissimi album di debutto fondamentali. Sta di fatto che loro rappresentavano veramente benissimo quell'incrocio nato soprattutto appunto a Manchester un paio d'anni prima, ovvero il mettere insieme il rock alternativo, l'indie, con la musica dance. L'abbiamo sentito in questa People che stava dentro al loro album, che, come abbiamo appena detto, veniva premiato nella top 10 dei 10 migliori del 1991 dalla rivista Select. Non esistevano solo le riviste all'epoca, esistevano ovviamente, come già dagli anni 30 circa, le classifiche cosiddette hit parade, ovvero quelle che mettevano insieme i brani più suonati, i più venduti. E beh, esiste ancora la possibilità di andare a vedere nella storia quali sono stati i dischi più venduti in Italia per un anno, parlando di album. E nella hit parade degli album più venduti del 1991 troviamo al numero 1 Antonello Venditti. Non lo ascoltiamo qua, Febbre 91 non ci sembra significativo. Al secondo posto, Malinconia di Marco Masini. Io direi che non è il caso di ascoltarlo. Ma al terzo posto, finalmente, arrivano gli R.E.M., i REM, con il loro Out of Time, e questa è Shiny Happy People. We'll be right back. Questa era la seconda puntata di Febbre 91 qui a Radio Popolare, una serie di messe in onda podcast curate e raccontate da me, Lele Sacchi. Vi do la risentirci all'episodio numero 3.